Ed eccoci, eccoci qua, buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici e soprattutto a essere oltre ad essere ascoltatori e ascoltatrici, siamo anche spettatori e spettatrici di cose grandiose che in questi giorni, in queste settimane ci passano davanti agli occhi. Abbiamo avuto per esempio il privilegio, potremmo aver assistito al più grande caso di aggiotaggio della storia dei mercati, di più alla più grande rapina a viso scoperto della storia, make aggiotaggio great again, mercoledì alle 9:37 del mattino in modalità promotore finanziario. Trump ha scritto un post su Truth in cui diceva: adesso è un momento grandioso per comprare, perché poi è sempre tutto grandioso, magnifico, fantastico. Poche ore dopo ha annunciato, come ben sapete, la retromarcia sui dazi che ha generato il rimbalzone delle borse. Il post era firmato con la sigla di JT, che sì, l'acronimo di Donald J. Trump, ma anche il codice di Trump Media and Technology Group, che è l'azienda che poi controlla il social Truth e che ha guadagnato in quella seduta il 22%, così come ha guadagnato un fracco di soldi la compa degli amici miliardari che appare in video con Trump nello studio ovale mentre lui si congratula con loro per i miliardi che si sono messi in tasca in poche ore, così come ha guadagnato un sacco di soldi per esempio Marjorie Taylor Greene, la deputata maga fedelissima di Trump, quella che l'uragano Milton l'ha creato Biden per impedire agli elettori di votare Trump, quella che gli incendi di Los Angeles gli hanno causati dei laser spaziali ebrei, quella lì che ieri, dopo aver scritto che le persone in preda al panico, tipo le famiglie che avevano i risparmi nei fondi pensione, appartengono alla categoria dei perdenti e dei falliti, ha reso noti i suoi acquisti in titoli mentre il mercato era fortemente in rosso, celebrando la lungimiranza presidenziale. Qualcuno ha fatto due conti e ha stabilito che chi era a conoscenza in anticipo delle dichiarazioni di Trump ha guadagnato cifre simili al PIL di qualche paese europeo. Qualcun altro ha sottolineato che ci sono stati guadagni del 2100%. Tradotto, professor Di Stefano, ci potrebbe essere un lieve sospetto di insider trading in tutto questo. Buongiorno.
Buongiorno, beh, più che lieve, anche se per indagare sull'insider trading, come noto, ci vuole tempo e soprattutto...
ci vuole la SEC, dov'è la SEC?
Ci vuole la SEC, ma la SEC, devo dire, finora, a meno che non sia stata anche essa asfaltata...
appunto, perché viene il dubbio!
No, a meno che non sia stata anche essa asfaltata, sinora la SEC è sempre stata, come dire, dietro le quinte a indagare i flussi, essendo anche dotata di strumenti di reti neurali e intelligenza artificiale per fare l'analisi dei flussi finanziari che... in una settimana come questa sono giganteschi. Quello che è certo è che molti hanno perso tantissimo, in particolare i fondi pensione, i risparmiatori, ma anche qualcheduno degli stessi hedge fund ha perso soldi. Addirittura adesso serpeggia che ci possano essere delle crisi di liquidità, dei fallimenti, e questi saranno tutti molto arrabbiati, quindi non mancherà chi probabilmente si metterà a analizzare l'andamento dei mercati, perché non ci sono solo i vincenti, ci sono anche quelli che ci hanno rimesso, sembra, fino a 2 trilioni di dollari, quindi c'è qualcuno che ha guadagnato 2 trilioni e qualcuno che ne ha persi 2 trilioni.
E ci sono tensioni emergenti a livello apicale per quanto riguarda chi mette i soldi nei mercati. Il gestore di un importantissimo hedge fund, prima che si consumasse il grande casino, aveva accusato addirittura, salvo poi ritrattare parzialmente, il sottosegretario al commercio Lutnick di fare appunto operazioni molto vicine all'insider trading.
Il Ackman, che è un gestore di hedge fund e che è andato davanti alle telecamere, perché poi alla fine sembra che sostanzialmente sia quello il canale principale che guarda il presidente nella trasmissione di Fox News del mattino, è andato davanti alle telecamere e ha accusato appunto Lutnick, ma indirettamente anche Bessent, di essere due speculatori e di avere speculato su questo andamento. D'altra parte, se si fa il saldo ad oggi della settimana, diciamo della variazione delle borse in una settimana, salvo Tokyo, vorrei segnalare che New York, cioè lo Standard & Poor's e il Nasdaq sono quelle che hanno perso meno in assoluto dall'andamento dei mercati, compresi il calo di ieri. Quindi questo dà l'idea delle dimensioni super amplificate dell'andamento dei mercati, mentre, non so, Milano ha perso il 7,54%, per dire, l'Europa complessivamente il 6,6%, quindi qui c'è una differenza sostanziale anche di operatori, perché appunto gli hedge fund fanno il bello e il cattivo tempo da molti anni. Nelle chat, diciamo, dei trader è ritornato l'appello alla galera per i gestori degli hedge fund. 5 anni di galera, no, devono dargli 10 anni di fronte al disastro che si è verificato appunto in questa settimana.
5 anni, 10 anni, 25 anni, sembra di essere tornati alla tombolata del Liberation Day, e adesso ci arriviamo. Nel frattempo possiamo dire che intanto nella notte è ricrollata la borsa di Tokyo, nata a volta sulla scorta del crollo di Wall Street dopo il rimbalzo di Wall Street. Dicevamo che innanzitutto diciamo una cosa, io come mi capita ormai spesso, perché sono anziano e rimbambito, mi sono dimenticato la scaletta di là e quindi non so bene dove andare, cioè sto andando un po' alla cieca, e quindi mi dica lei se c'è un altro passaggio prima di tornare al Liberation Day a raccontare e spiegare che cavolo è successo,
sì,
per quella marcia indietro.
Qualcuno l'abbiamo individuato effettivamente, nel senso che non solo noi ovviamente, perché ci vogliono risorse importanti per fare l'analisi, ma per esempio Blue Crest Management, che è posseduta dal miliardario Michael Platt, ha messo a segno un rialzo netto del 20% in queste ultime 2 settimane, quindi le quotazioni del suo hedge sono cresciute in modo considerevole, e mentre altri avrebbero addirittura spostato alcune operazioni di trading su degli paradisi fiscali, proprio per sfuggire, almeno per ora, all'individuazione da parte delle autorità. E poi, come dicevo, dietro in realtà, per esempio, il crollo delle quotazioni dei titoli del tesoro americano, non ci sarebbe, secondo le ultime informazioni che circolano su Wall Street, non ci sarebbe la Cina, che aveva già ridotto tantissimo le proprie posizioni sul debito, ma degli hedge fund. Perché negli ultimi anni gli hedge fund si erano posizionati in questo modo, un po' come i Bitcoin: avevano investito acquistando titoli del tesoro, e poi quei titoli del tesoro li avevano utilizzati per prendere a debito risorse per continuare a fare lo short selling sui mercati o sugli swap. Essendo in difficoltà sull'andamento dei mercati, hanno venduto grandi masse di titoli del tesoro per avere della liquidità sufficiente a sopravvivere, e questo sarebbe stato all'origine del crollo delle quotazioni dei treasury bond.
Infatti, perché come dicevamo, c'era una volta il Liberation Day, in realtà era la settimana scorsa, con la grande tombolata, 49%, 34%, 20%, i pinguini, ambo, non è passata neanche una settimana e tutto questo non c'è più. Il giorno della liberazione, rinviato di 90 giorni, restano solamente i dazi alla Cina, 105%, 145%, 664% chi offre di più, 1444% al signore con il procione giallo in testa là in fondo. Resta appunto la Cina, che un po' c'entra però al di là degli hedge fund con la grande marcia indietro, un po' la Cina, un po' il Giappone, forse un po' anche i pinguini, perché quando hanno cominciato a vendere debito pubblico americano e i rendimenti sui titoli di Stato hanno cominciato a crescere, qualcuno si è preoccupato alla Casa Bianca.
Qualcuno si è preoccupato innanzitutto per le dimensioni notorie, gigantesche del debito americano, ma anche per il costo di approvvigionamento delle future emissioni, perché lo ricordiamo, anche il tesoro americano, come abbiamo detto più volte per il tesoro italiano o per altri paesi, ha bisogno di rinnovare le emissioni, ha un calendario di emissioni, quindi arrivare a un'emissione, che e ce n'è una molto vicina, di titoli del tesoro in un mercato che fa crescere gli interessi, significa bruciare tutti gli eventuali incassi dei dazi che annuncia Trump. Ieri ha detto 2 miliardi e mezzo al giorno, no, 3 miliardi e mezzo, bruciare tutti quegli incassi per il fisco americano, dovendo pagare più interessi. Quindi c'è questo meccanismo che va anche tenuto in considerazione. Non sono stati aboliti completamente, cioè sospesi completamente, rimangono per esempio i dazi sull'acciaio e sulle auto che non sono ancora entrate in vigore, ma dovrebbero entrare in vigore prestissimo, e rimane una tariffa media del 10%, che però esisteva già. E questo spiega per esempio perché i porti americani siano intasati di esportatori che stanno spedendo lì merci a manetta per evitare la probabile, perché a questo punto ci sarà qualcosa, la probabile introduzione di dazi.
No, mi è venuta benissimo, volevo fare il suono della sirena della nave che entra in porto, perché ci stiamo avvicinando non solo ai porti ma anche al magico mondo dei noli, che oggi a sorpresa ma neanche tanto ritorna. Prima però volevo semplicemente dire che i più spietati di tutti, forse anche un po' più stronzi, sono stati quelli del Financial Times, che hanno scritto: Donald Trump ha avuto il suo primo momento Liz Truss, se ricordo.
Ah sì sì sì, l'ho visto, Liz Truss, bellissimo titolo,
la premier conservatrice
che
inglese
è morta per l'attacco, dopo aver annunciato una manovra che i mercati hanno bocciato pesantemente.
Metaforicamente morta, che è durata 45 giorni e poi si è dimessa, è durata meno di Papa Luciani in carica. Il Financial Times ne ha approfittato per intingere la penna nel curaro. Mamma mia, che bella metafora che hai usato. Dicevamo, i porti, perché sono importanti i porti in questo momento?
Allora, i porti sono importantissimi per due ragioni. Uno, perché interpretano, anticipano in molti casi l'andamento delle trattative sui dazi. Emblematicamente, nell'ultima settimana i noli per trasportare merci dalla Cina verso gli Stati Uniti sono crollati sotto i $2,000, e solo prima all'inizio di aprile erano a 4,000, quindi c'è stato un crollo di metà del prezzo, perché preannunciava ed ormai confermato il blocco delle esportazioni delle merci dalla Cina verso gli Stati Uniti, e questo evidentemente provoca il crollo del valore dei costi di trasporto. Invece sono saliti significativamente del 7% i costi del trasporto dalla Cina verso l'Unione Europea, e questo è un segnale di una preoccupazione, tra l'altro già trapelata: dove finiranno quelle merci cinesi che non possono andare sui mercati statunitensi? Molto probabilmente potranno invadere, anche a prezzi molto scontati, i mercati europei, ovviamente, perché altrimenti rimarrebbero bloccate. In terzo luogo, perché invece in alcuni casi i porti risultano intasati, lo raccontava molto bene il Wall Street Journal ieri, cioè il fatto che la Porsche ha mandato talmente tante auto che non riescono nemmeno a scaricarle sui piazzali dei porti, perché sono state spedite un 25% di più di vetture negli Stati Uniti, per evitare o almeno ridurre l'impatto dei dazi. Perché in particolare la Porsche? Perché Porsche è tra le aziende europee quella che esporta maggiormente, quasi esclusivamente, vetture complete, cioè le sue macchine sportive che costano molto, per dire, non so, la Macan o similari, vengono esportate completamente negli Stati Uniti, e quindi l'imposizione dei dazi al 25% o al 20% provocherebbero un forte incremento del costo di queste vetture. Non costano poco, costano da $110,000 in su, quindi diciamo che il target degli acquirenti non è certo quello delle famiglie con basso reddito, ma per proteggersi appunto hanno invaso i porti americani al punto da non sapere più dove mettere le vetture, e i piazzali sono stracolmi.
Nel frattempo il prezzo dell'oro tocca nuovi massimi e raggiunge la tariffa spot a 3.192 dollari. Il dollaro invece continua a deprezzarsi rispetto all'euro. Vediamo come va il dollaro, come va il petrolio e anche come va lo yuan, perché ci potrebbe essere una svalutazione un po' importante.
Ma lo yuan è già in pesante svalutazione, bisogna dire che a dimostrazione, diciamo, rispetto alla posizione della Cina, cioè i commentatori si dividono in due blocchi: chi è convinto che la Cina si fosse attrezzata ampiamente a questa guerra commerciale, e quindi che avesse messo in atto una serie di azioni pronta immediatamente a metterle in campo, e quindi la Banca Popolare Cinese, cioè la banca centrale, in sole tre sedute è riuscita a far crollare il valore dello yuan a livelli che non si vedevano dal 2007 e molto probabilmente scenderà ancora, quindi un deprezzamento, una svalutazione competitiva della moneta cinese. Questo non serve molto sul commercio internazionale, ovviamente, perché gli scambi in yuan sono pochi, ma serve moltissimo per proteggersi almeno parzialmente dall'andamento, dall'introduzione dei dazi. E poi c'è il dollaro, che anche qui si dividono le interpretazioni. Chi considera questo crollo del dollaro in termini di valore nei confronti dell'euro, ma anche dello yen giapponese. Ieri è stato superato 1,22, che è una cifra particolarmente rilevante che non si vedeva da più di 15 anni. Questo crollo del dollaro sarebbe una dinamica non prevista dall'amministrazione Trump, secondo alcuni, e invece sarebbe voluta dai consiglieri economici del presidente. Tant'è che questo deprezzamento del dollaro non aiuta sicuramente gli acquisti che vengono fatti sul mercato statunitense, e non aiuta chi pensava di utilizzare il dollaro come strumento per compensare le tariffe.
Sono le 8:22, tra le tante domande fatali le faccio quella più fatale di tutte. Ma il professor Santoro è nella prima o nella seconda
parte?
Nella
seconda parte.
Ah, nella seconda parte, allora vado sereno. No, mi sta venendo l'ansia perché ho
visto, dai, ricontrollavi i telefoni.
Sì, perché si comprime il tempo e quindi si comprime anche il campo in cui lui potrà spaziare, che già l'altra volta l'aveva presa male, secondo me, si ricorda? E quindi niente, avevo...
Cioè, no, ma proprio per dargli tempo...
Tiro un respiro di sollievo.
Ho pensato di aprire la seconda parte, visto che tra l'altro parleremo della Germania con... appunto col professor Santoro.
E quindi adesso mi fa 7 minuti intensissimi sull'inflazione americana?
No, assolutamente, ci sono altre voci. L'inflazione americana no, perché molti hanno detto ecco, l'inflazione americana scende e questo è un segnale positivo che le dinamiche scatenate da Trump sono buone e quindi la Fed potrà ridurre i tassi. In realtà l'inflazione è scesa a marzo al 2,4%, era previsto un 2,5%, ha perso 0,4 punti, e questo è rilevante, rispetto al 2,8 di febbraio. Questo è probabilmente invece un primo segnale della frenata pesante dei consumi, perché in un contesto nel quale non ci sono elementi che dovrebbero permettere una forte riduzione dell'inflazione, fatto salvo il petrolio, di cui parleremo tra poco, perché la discesa del prezzo del petrolio ha anche un'implicazione positiva invece per gli americani, e quindi questa flessione potrebbe essere un segnale abbastanza esplicito del crollo dei consumi. Adesso bisognerà attendere i dati che dovrebbero uscire la settimana prossima del Dipartimento del Commercio, ma l'andamento recessivo dell'economia americana è abbastanza probabile. Ricordiamo che il blocco del commercio con la Cina investe moltissimi beni di larghissimo consumo. La Cina esporta circa 450 miliardi di dollari all'anno e quindi sono soprattutto beni di larghissimo consumo a basso costo, quindi l'assenza di questi beni non è facilmente sostituibile con altri mercati ed è uno degli elementi basilari degli acquisti delle famiglie.
Come lei ben sa e come sanno gli ascoltatori, la mia soglia di attenzione è limitata, è sostanzialmente quella di un tardo adolescente, e la mia attenzione negli ultimi secondi era catturata dalla notizia che appare in testa all'home page del Corriere della Sera, che dice: Carlo assaggia l'olio, Camilla fa la pasta, poi Romagna mia, tutti quanti in piazza. Non vedo l'ora di vedere la nuova serie di The Crown con Carlo che assaggia l'olio e Camilla che fa la pasta. Di questo magari parliamo domani mattina nella puntata del Demone del Tardi. Sicuramente assegneremo i Calboni Award anche questa settimana con la classifica dei paladini del fantozianesimo del settimo giorno, e c'è una sorpresa, do così un anticipo: la segretaria dell'agricoltura Brooke Collins, che era in testa la scorsa settimana, non sale nemmeno sul gradino più basso del podio. Non dico altro perché intanto abbiamo detto petrolio e quindi parliamo di petrolio.
Parliamo di petrolio perché, come noto, il petrolio è crollato e continua a rimanere estremamente basso. Il sito El Price Questa mattina ci segnala un WTI a $60 al barile, quindi siamo sempre nella forchetta bassissima dell'andamento. Ricordiamo che sostanzialmente solo un mese fa il petrolio era quasi intorno ai $70 al barile, all'inizio dell'anno era addirittura prossimo ai $90. Cosa succede con il crollo del petrolio? Sicuramente sono danneggiati i grandi paesi esportatori, quindi Russia, Arabia Saudita, gli altri paesi diciamo del cartello OPEC, ma anche gli Stati Uniti per la parte che riguardano le esportazioni, perché per questa parte ovviamente vuol dire che a $63 al barile il greggio statunitense è in larga parte in perdita. Pensate che nel budget per il 2025 Mosca aveva previsto un prezzo medio di $69,7 al barile per il suo greggio principale, e quindi in questo momento lo scambia il greggio russo a $50, quindi anche perché c'è sempre un elemento di sconto rispetto, per effetto delle sanzioni, rispetto al valore del petrolio russo rispetto a quello del mercato. Per gli Stati Uniti però, come dicevamo, c'è anche un elemento positivo, in particolare per i consumatori e le famiglie americane, perché la discesa del petrolio incide sui prezzi alla pompa, cioè sulla benzina alla pompa, è già calata in modo rilevante, quasi 10% nelle ultime 2 settimane, e questo può contribuire moltissimo a dare respiro agli elettori MAGA, ma in generale a chi ha votato Trump. Ricordiamo che uno degli elementi ormai acclarati della vittoria di Trump è il tema dell'inflazione e l'accusa a Biden che non avrebbe fatto sufficienza, anzi alcune scelte fatte da Biden avrebbero alimentato alcune dinamiche di rialzo dei prezzi.
La cosa divertente è che ho visto alcuni grafici che non sono stati pubblicati nella notte, che dicono, a proposito di cavalli di battaglia di Trump, che il manifatturiero da quando c'è Trump è in calo.
È per forza.
Ecco. 8:27 minuti, ne approfitto per lanciare al volo la nuova rubrica del Giorno delle Locuste, una rubrica che si intitola "Che dazio imporresti alla Bolivia?". Lei che dazio imporrebbe alla Bolivia? Dica un numero.
Oddio. 2%.
2%. Avete ascoltato la rubrica "Che dazio imporresti alla Bolivia?". La potete fare anche a casa con i vostri familiari. Uno dice "Che dazio imporresti alla Bolivia?" e l'altro dice un numero e poi finisce la rubrica. Abbiamo ancora 1:30 prima di cedere la linea.
1:30 volevamo dedicarlo perché, appunto, parlando di tu hai citato giustamente il manifatturiero americano, e in questo, diciamo, tsunami dei dazi rischia di passare un po' sotto silenzio invece la notizia drammatica, da un certo punto di vista, che è arrivata ieri sulla produzione industriale italiana. Per il 25esima volta la produzione scende ancora, il 25esimo calo consecutivo, anche a febbraio meno 2,7% dell'andamento. Solo l'energia ha avuto un trend positivo, più 4, invece tutti gli altri beni strumentali, beni interbeni, beni di consumo sono tutti in calo. L'indice generale, appunto, è sceso del 2,7, su base annua i beni strumentali sono scesi addirittura del meno 9,8% e i beni intermedi del meno 4,6. Stanno un filo meglio i beni di consumo, solo un meno 2, se così possiamo dire, una magra consolazione.
Detto così però è un po' ingeneroso e anche un po' capzioso, perché c'è perlomeno un settore in cui siamo leader e in cui gli indici sono in salita. Lei mi guarda come per dire "ma quale?". La produzione di cali consecutivi, siamo leader mondiali nella produzione di cali consecutivi, e con questa notizia che consegniamo al giornale radio andiamo a chiudere la prima parte del Giorno delle Locuste, poi torniamo dopo, c'è anche il professor Stantoro che oggi ci parlerà del ritorno di Luka Doncic a Dallas e di altre cose. Nel frattempo voglio premiare l'ascoltatore che da 25 minuti sta cercando di prendere la linea in una trasmissione che non prende telefonate. Bravo, 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 riprova, sarai più fortunato, anzi no.
Flamingos stand easy on bended knees. Palm trees wave over tropical seas. Of azure waves and lazy breeze. Over raspberry sky, spires of the shads point to the heavens that this place has. You would swim all the way from Alcatraz to kiss my ass, kiss my ass.
La frase della settimana non poteva che essere questa, Kiss My Ass, che era anche il titolo, anzi Kiss My Ass, scritto con la Z, di una vecchia canzone dei Cramps da un album intitolato A Date with Elvis. Rieccoci, le 8:39 minuti, benvenuti, bentornati alla seconda parte del Giorno delle Locuste, quando con inopinata decisione il professor Santoro venne relegato addirittura alla seconda parte. Come le è venuto in mente?
Beh, perché dovendo parlare dell'accordo raggiunto in Germania e delle implicazioni anche dal punto di vista fiscale, che sono molto...
No, questo mi è chiaro, ma è stato un agreement, cioè è stata una scelta, sì, negoziata, oppure è stata un'imposizione che ha dovuto subire?
Non lo so, sentiamo il professore
cosa ne dice.
Come l'ha vissuta.
Come sempre un gentleman agreement, come sempre fra me e Andrea, buongiorno.
Buongiorno professor Santoro, dicevamo che oggi ci parlerà del ritorno a Dallas di Luka Doncic, ma anche di altre cose, per esempio.
Sì, per esempio questo accordo che in altri tempi forse avrebbe attirato maggiore attenzione, ma
decisamente molta più attenzione, sì.
Esatto, era interessante vedere, ovviamente siamo solo alla prima parte, ma qual era la prospettiva che prendeva questo nuovo governo, grosse coalizione o coalizione piccola, perché in realtà ridotta in Parlamento rispetto al passato, tra la Union e la SPD in Germania. Dopo 45 giorni di trattativa hanno elaborato questo documento che dovrebbe costituire la base del programma di legislatura. Era interessante farlo perché ovviamente siamo in un contesto molto particolare, Andrea l'ha ricordato molte volte, la Germania è la grande malata d'Europa, è in una fase recessiva / di stagnazione, con previsioni di incremento del PIL vicino allo 0% anche per il 2025, da un lato. Dall'altro lato però, ne abbiamo parlato qui, è stata presa questa importante decisione dal Parlamento, in realtà quello precedente, riconvocato ad hoc, di riformare almeno nel breve periodo, di andare oltre i limiti all'utilizzo del debito, decisione storica considerando la tradizionale frugalità tedesca, e varare un piano importante di investimenti, soprattutto ma non esclusivamente nella difesa militare. A seguito di quella decisione, tra l'altro, sono stati rilasciati una serie di report, ed era importante vedere come reagivano i mercati e le agenzie di rating, che però hanno reagito in modo assolutamente tranquillo, considerando il piano di espansione della spesa pubblica tedesca del tutto coerente con il mantenimento di un rating da tripla A. È vero che la Germania aumenterà il suo rapporto deficit-PIL dello 0,4-0,5% mediamente nei prossimi anni, però è sotto il 3%, il suo debito PIL è ben sotto l'80%, quindi sembrava esserci spazio, come dire, per politiche fiscali espansive anche di breve periodo da parte del nuovo governo. Invece devo dire che da questo punto di vista quello che è uscito non è ancora ufficiale, perché poi il testo non esiste, ma esistono diverse indicazioni su quello che i partiti hanno concordato, e quello che è uscito è davvero poca cosa, sembra diciamo un programma di governo per altri tempi, per altre situazioni, non per un paese drammaticamente in crisi e che potrebbe essere ancora più colpito dallo sviluppo dei dazi. Cioè c'è veramente poco, ci sono queste restrizioni sulle politiche migratorie che sono assolutamente miopi dal punto di vista economico, visto che la Germania è un paese che ha grande bisogno di manodopera, e sul piano fiscale ci sono veramente dei pannicelli caldi, c'è una riduzione di 5 centesimi della accisa sull'energia, la Germania ha i prezzi dell'elettricità più alti in Europa, c'è una promessa vaghissima di riduzione delle imposte sul reddito dei contribuenti a reddito medio-basso, per gli standard tedeschi medio-basso, ma non c'è nulla di deciso. Sull'IVA, dove ci si aspettava un intervento, c'è pochissimo, una riduzione dell'aliquota IVA sui ristoranti, e sulla corporate tax, cioè sull'imposta sui profitti, che la Germania ha tra i livelli più alti in Europa, c'è addirittura una riduzione partendo dal 2028. Quindi un atteggiamento molto prudente, perfino l'IFO, che insomma non è esattamente un istituto che sia dal punto di vista fiscale irresponsabile, ha detto che ci si aspettava qualcosa di più ambizioso. Quindi per il momento dalla Germania rimane sì il segnale del superamento del debt brake, tra l'altro ci dovrebbe essere una riforma strutturale da parte di questo governo, però per il resto ancora grande timidezza e forse non completa consapevolezza della gravità del momento per la Germania e per l'Europa.
Significativamente il contratto di coalizione, 144 pagine, un bel po' meno di quello precedente, ha tre al titolo responsabilità per la Germania, quindi in questa ottica di responsabilità per la Germania è meglio non annunciare quasi nulla, salvo quello già noto, e aspettare di vedere come va, che non è propriamente quello che si chiede a Berlino in questa fase.
Sì, alcuni osservatori hanno interpretato questa prudenza legandola all'andamento dei sondaggi, secondo cui una parte dell'elettorato conservatore tedesco non ha affatto gradito in realtà questo annuncio di aumento del debito, e questo avrebbe contribuito in qualche misura a rafforzare il consenso di FT, che nell'ultimo sondaggio ha addirittura superato la CDU. Potrebbe essere un'interpretazione, rimane il fatto che comunque la legislatura sta iniziando, e se inizia con queste premesse è difficile aspettarsi grosse svolte dalla politica del governo. Ricordiamoci che il governo precedente era stato sostanzialmente accusato di grande passività e di incapacità poi di far qualcosa di fronte al repentino declino dell'economia tedesca, quindi a questo punto non sappiamo bene cosa aspettarci da questo di governo.
Ecco, professor Santora, lei comunque mi conferma che attualmente il consenso che riscuote l'SPD in Germania è comunque superiore rispetto a quello che riscuote Nico Harrison a Dallas.
Ma probabilmente sì.
Ne approfitto.
Ma il basket è un argomento di cui
non parla più.
Non parliamo di basket.
No. Infatti, restiamo sulla Germania, e la ringrazio per averci portato sulla Germania, perché il quiz odierno del giorno delle locuste è proprio un quiz a tema, quello che vogliamo sapere. E in prima istanza rivolgo la domanda al professor Santora, al professor Di Stefano. La data in cui Giulio Cesare venne assassinato, ma al Bundestag. La data?
Al Bundestag.
In cui Giulio Cesare venne assassinato, ma al Bundestag. Avete la risposta? Se ce l'avete, non ditela.
No,
dite solo sì o no.
No, io non ce l'ho la risposta.
Neanch'io. Chiedo l'aiuto del pubblico.
La famiglia ce l'ha la risposta.
Se non l'avrebbe saputo lei.
Va bene. Professor Santora, la ringraziamo tantissimissimo e le auguriamo una buona giornata.
A voi.
Arrivederci. Voi ascoltatori, se volete, chiamate. No, non chiamate,
no.
Perché sennò quello che sta chiamando da 40 minuti si sente chiamato in causa. Scrivete dove vi pare. Andiamo avanti
e a questo punto, a parte una notizia, un'ultima ora, che Tesla ha annunciato che sospende l'acquisizione di ordini per Model X e Model S in Cina, e questo forse è significativo dell'andamento complessivo, cioè del fatto che sempre di più gli interessi di Musk vengono pesantemente colpiti dalla situazione, dalle scelte di Trump. Noi torniamo però in Italia, perché sempre passato in secondo piano in larga parte, ma ieri c'è stato questo accordo, diciamo, abbastanza storico, che riporta completamente in Italia il controllo del marchio di Versace. È un po' il diavolo e l'acqua santa dal mio punto di vista, perché io non sono un esperto di moda, però quelle pochissime visioni, anche solo fotografie dei capi che vengono proposti dai due marchi, mi sembrano talmente distanti che faccio fatica a immaginarmi una Prada tendenzialmente minimalista che si gestisce il marchio dei MAGA americani, insomma, perché io me lo vedo così un po' il Versace pacchiano.
Lei non sarà un esperto di moda, ma con quelle giacche e con quelle cravate,
vabbè, ma è un altro discorso, quelle sono totalmente un altro pianeta.
La comprerebbero sia Prada che Versace, non con un'offerta proprio pubblico d'acquisto subito.
Comunque il gruppo ha rilevato il controllo di Versace per 1,25 miliardi di euro, diciamo che ha venduto la società che si chiama Capri Holding, che era stata creata da Michael Kors, che è un stilista americano che vende, nato e cresciuto sulla vendita soprattutto di borse di prezzo nettamente inferiore a quelle di Versace e di Prada. L'acquisizione era stata nel 2018 per 1,85 miliardi di euro, quindi possiamo sicuramente dire che dal punto di vista della compravendita Capri Holding ci rimette, e non poco, dalla cessione a 1,25 miliardi a Prada. Nel frattempo, direte voi, probabilmente ha compensato con gli utili. No, non è così, perché negli ultimi anni Versace, che ha un fatturato intorno al miliardo, 1,2 miliardi, ha sempre prodotto utili risicatissimi, in alcuni casi ha chiuso i bilanci in rosso, è sempre stato un marchio con una vita estremamente difficile, e quindi la sfida per Prada è una sfida importante. Certo, la scelta sembra di Patrizio Bertelli, che alla fine è l'amministratore esecutivo di Prada, che sia stata dettata dalla volontà di fermare l'espansionismo soprattutto dei marchi francesi, che sono sia del Louis Vuitton sia del gruppo Kering, e quindi ha scelto appunto di consolidare un'acquisizione che porta i ricavi netti di Prada a 5,4 miliardi, 4,1 erano più, si sommano quelli appunto di Versace, un utile netto di 839 milioni, perché finora invece Prada ha sempre registrato un andamento positivo e anche aveva in cassa una discreta liquidità che gli ha permesso di fare l'acquisizione ricorrendo al debito, ma non in modo integrale. L'acquisizione è stata condotta da Andrea Guerra, l'ex amministratore delegato di Luxottica, che adesso è l'amministratore delegato di Prada, con una marea di advisor finanziari e di legali, come è ovvio stante le dimensioni di questa operazione.
Madonna, quanto ne sa anche di lussi e di moda. E a proposito di lussi e di denari, vedo ora che sul Corriere della Sera è stata pubblicata una specialissima classifica che mette in fila le città europee che hanno più milionari e miliardari, e pensi, siamo terzi in classifica noi di Milano,
che
abbiamo
bello.
115.000 milionari, 115.000 e 17 miliardari, tutti qua nella nostra bella città. Non abbiamo tempo di approfondire la cosa, quello che possiamo dire è che però certamente tutti sti 17 miliardari non tengono il passo con il Pignataro, che è il secondo uomo più ricco in Italia.
No, non tengono il passo.
È il Pignataro.
Allora, il personaggio è un po' misterioso, perché è lontano dai riflettori, si sa poco di lui, non rilascia interviste, è una figura, diciamo, fuori dalle normali attività di comunicazione legate al mondo della finanza. Comunque la sua residenza fiscale è distribuita tra holding lussemburghesi e irlandesi e una residenza svizzera. La Procura di Bologna, proprio per questo motivo, ha messo gli occhi su Pignataro. Non è ancora chiaro il perimetro delle indagini per evasione fiscale che riguarderebbero il decennio 2013 e 2023. Il patrimonio stimato è di 34 miliardi. Lui è bolognese con passaporto inglese, residenza e domicilio fiscale a St. Moritz, casa principale a Milano, e ha una serie di aziende tutte riconducibili al comparto, diciamo, fintech. Negli ultimi anni poi Yon, che è il nome della sua holding, ha anche acquisito gruppi assicurativi e finanziari ed è cresciuto praticamente con una serie di acquisizioni che sono arrivate a 6 miliardi in Italia negli ultimi 5 anni, tra appunto aziende di software, di date, analisi e partecipazioni nelle banche.
Sono le 8:54 minuti, siamo arrivati
in fase,
Cosa?
Siamo in fase di risposte.
Ah, sai che mi ero già dimenticato, perché l'ho improvvisato il quiz del Diario del Giorno delle Locuste, quindi stavo per chiudere dimenticandomene totalmente, per dire poveri, della rilevanza. Allora, dicevamo, il quiz odierno del Giorno delle Locuste chiedeva così: la data esatta in cui si consumò l'assassinio di Giulio Cesare, ma al Bundestag.
Allora, diciamo, il primo che ha risposto, adesso non riesco a vederlo, è Guglielmo.
Lady di Merz, ma perfetto, ma bravo Guglielmo.
Quasi in contemporanea con Alessandro, sempre, che non sappiamo se sia il prof, comunque 8:48.
Ah, lei dice che no, si è tolto la giacchetta dell'accademico e ha messo il pettorale del concorrente?
No, però non sembra lui dal numero.
Dalla grafia,
sì.
E beh, d'altra parte, come non riconoscere la grafia digitale della mail poc'anzi inviata. Le 8:55 minuti, siamo arrivati praticamente alla fine, anzi siamo arrivati ciecamente, totalmente alla fine. Io voglio ringraziare i complimenti soprattutto al 335, ha messo giù proprio adesso, dopo che ha provato a prendere la linea per un'ora esatta. Complimenti per lo sforzo. Domani mattina c'è il Demone del Tardi, dove qualcosa succederà. Sta settimana non ho lavorato male, glielo dico subito. Mentre invece col Giorno delle Locuste non ci si risente la prossima settimana, ma ci sarà il professor Di Stefano insieme a Claudio Iampaglia,
esatto.
Perché io sono temporaneamente via e quindi noi ci risentiamo addirittura tra 3 settimane, perché poi c'è il 25 aprile.
C'è il 25 aprile, sì, quindi ci sentiamo praticamente il 2 maggio.
Eh sì, ci ritroviamo il 2 maggio con il Giorno delle Locuste. Pensate un po', mamma mia, se quello che voleva prendere la linea deve aspettare altre 3 settimane. Sarà lunga. Arrivederci, ascoltatori.
Alla prossima.
Arrivederci, prof.